Sherlock Holmes, la valle della paura. Il manubrio! Santo cielo, Watson, possibile che non abbia capito che tutta la faccenda è imperniata sul manubrio scomparso? Andiamo, andiamo, non se la prenda. Detto fra noi, credo che nemmeno l'ispettore Mac o l'eccellente investigatore locale abbiano afferrato l'importanza capitale di questo incidente. Un manubrio, Watson! Pensi a un atleta con un solo manubrio. Immagini lo sviluppo unilaterale dei muscoli, il pericolo imminente di una scogliosi. Scandaloso, Watson, scandaloso. Se ne stava lì, seduto, con la bocca piena di toast e gli occhi scintillanti di ironia, a osservare il groviglio mentale in cui mi dibattevo. Bastava guardare il suo ottimo appetito per essere certi del suo successo. Rammentavo, infatti, molto chiaramente, giorni e notti senza mandar giù un boccone, quando la sua mente era alle prese con qualche problema che la metteva a dura prova, mentre il suo viso sottile e intenso sembrava ammorbidirsi in un ascetismo di assoluta concentrazione mentale. Alla fine accese la pipa e, raggomitolato accanto al focolare della vecchia locanda contadina, cominciò a parlare lentamente e senza seguire un nesso logico del suo caso, quasi pensando ad alta voce più che facendone un resoconto coerente. «Una bugia, Watson! Una grossa, enorme, stramaledetta, truffaldina, sfacciata bugia. Questo è quello che ci ha colto sulla soglia. E questo è il nostro punto di partenza. Tutta la storia raccontata da Barker è una bugia. Ma la storia di Barker è convalidata dalla signora Douglas. Quindi mente anche lei. Mentono entrambi. E d'accordo. Quindi il nostro problema adesso è chiaro. Perché mentono? E qual è la verità che cercano così disperatamente di nascondere? Proviamo, Watson. Vediamo se fra tutti e due riusciamo a scavalcare la bugia e a ricostruire la verità. Come so che mentono? Perché è un'invenzione abborracciata, che semplicemente non può essere vera. Ci pensi? Secondo quanto ci hanno raccontato, l'assassino, dopo aver commesso l'omicidio, aveva meno di un minuto per sfilare dal dito del morto l'anello, che era sotto un altro anello, rimettere a posto il secondo, cosa che sicuramente non si sarebbe mai sognato di fare, e mettere il cartoncino accanto alla vittima. Dico che era materialmente impossibile. Lei potrebbe obiettare, ma rispetto troppo il suo buon senso, Watson, per pensare che lo farà. Che poteva aver preso l'anello prima di uccidere l'uomo. Il fatto che la candela sia rimasta accesa solo per poco tempo dimostra che non c'è stato un lungo colloquio. E da quanto abbiamo sentito circa il suo carattere intrepido, Douglas sarebbe stato tipo da cedere la sua fede nuziale così sui due piedi, o che l'avrebbe mai ceduta? No, no, Watson. L'assassino è rimasto solo col morto per un po' di tempo, con la lampada accesa. Di questo sono sicurissimo. Ma, a quanto sembra, a causare la morte è stato il colpo di fucile. Quindi deve essere stato sparato prima dell'ora che ci hanno detto. Ma sullo sparo era impossibile sbagliarsi. Dunque ci troviamo in presenza di una deliberata cospirazione da parte delle due persone che hanno sentito lo sparo, quel Barker e la Douglas. E quando, oltretutto, posso dimostrare che l'impronta insanguinata sul davanzale della finestra è stata lasciata deliberatamente da Douglas per mettere la polizia su una falsa strada, ammetterà che le cose si mettono male per lui. Ora, dobbiamo chiederci a che ora sia stato effettivamente compiuto il delitto. Fino alle 10:30 i domestici giravano per la casa, quindi sicuramente non prima di quell'ora. A 11:15 si erano tutti ritirati nelle loro stanze, tranne Ames, che era in dispensa. Dopo che lei ci ha lasciati questo pomeriggio, ho fatto qualche esperimento e ho scoperto che nessun rumore che potesse fare McDonald nello studio poteva essere sentito nella dispensa, quando le porte erano tutte chiuse. Dalla stanza della governante, invece, le cose vanno diversamente. Non è molto in fondo al corridoio, e da lì potevo vagamente sentire una voce, se molto elevato il tono. Il rumore di uno sparo viene in parte attutito quando avviene a distanza molto ravvicinata, come senza dubbio è successo in questo caso. Non sarebbe molto forte, eppure nel silenzio della notte dovrebbe essere arrivato distintamente fino alla stanza della signora Allen. Come ci ha detto, è un po' dura d'orecchi. Tuttavia, nella sua testimonianza, ha dichiarato di aver sentito qualcosa, come una porta che sbatteva mezz'ora prima che fosse dato l'allarme. Mezz'ora prima dell'allarme ci porta alle 11 meno un quarto. Sono certo che il rumore che ha sentito era quello dello sparo e quello fosse il momento preciso in cui fu compiuto l'omicidio. Se così è, non ci rimane che stabilire che cosa il signor Barker e la signora Douglas, presumendo che gli assassini non siano loro, stessero facendo dalle 11 meno un quarto, quando il rumore dello sparo li ha indotti a scendere, fino alle 11 e un quarto, quando hanno suonato il campanello per chiamare i domestici. Che hanno fatto in quell'intervallo? E perché non hanno dato immediatamente l'allarme? Questa è la domanda che ci si pone, e quando avremo trovato la risposta, avremo fatto sicuramente molta strada verso la soluzione del nostro problema.